Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Bergamasco Adelia, e io lo seguo tutta la messa anche del sacerdote, non solo quella dell'assemblea. Per esempio vorrei sapere da un sacerdote, ma già mi hanno detto che non è peccato cremare dopo la morte, mi hanno detto che non è peccato, qualcuno mi dice che è peccato, siccome io lo vorrei fare. Allora dovrò andare a sentire, già ho parlato con una persona cattolicissima che lo hanno già fatto in famiglia loro, perché dice che il Concilio Vaticano II l'ha riveduta questa cosa.
Allora, promettendo che non sono una di quelle che frequenta molto la Domenica Messa, comunque ogni volta che mi trovo ad assistere alla celebrazione non trovo che il parroco parli in modo chiaro, ma non tanto perché per un discorso legato, che ne so, alla vecchiaia del parroco, quindi non si capisce quello che dice, piuttosto agli esempi che usa, al modo in cui spiega le parole che sono state lette qualche momento prima, e non lo trovo chiaro nello spiegare quello che effettivamente quelle parole volessero dire.
Vorrei parlare di religione, ma in maniera intelligente e presa da punti di vista diversi che non quelli soliti e scontati.
Beh, io vedo la sua immagine, vedo la messa e poi non so che altre trasmissioni ci sono.
Ma vorrebbe sentirne parlare di più?
Beh, certo, volentieri. Ci parlassero bene degli apostoli, io, perché sa, alle volte leggere è anche importante perché tiene il cervello in movimento. Però se ti spiegano...
Secondo me si preoccupa troppo il parroco di spiegare l'aspetto aulico della religione piuttosto che l'aspetto invece pratico e quotidiano delle cose.
Mi sembra che ci vuole un po' di creatività per riuscire, perché intanto non si può imporre. Per me la prima cosa è la testimonianza, la prima. E la testimonianza non soltanto di una vita radicale, povera, allegre, mi sembra questo importantissimo, ma anche c'è una qualità di relazione che secondo me la gente sa intuire. Quando sentono in te o nei cristiani che di alcuna maniera ogni persona è qualcuno, che non perché non crede in meno, anzi magari c'ha e fa di più perché non ha fede e appunto merita di alcuna maniera, ogni persona merita rispetto, però c'è un modo di relazionarsi che secondo me sveglia qualcosa. E per me prima cosa sarebbe la verità che io e i cristiani potessimo valorizzare ciò che significa un'amicizia onesta, gratuita, sincera con quelli che non credono, che secondo me è già presenza di Dio, perché quando un cristiano fa un'amicizia, mantiene un'amicizia, mantiene la lealtà, mantiene il rispetto di fronte a una persona che non ha fede, implicitamente è una presenza di Dio nella loro vita, difatti. Poi bisogna essere creativi, però e creare spazio, perché il mondo non è, e qui io ho una convinzione basica, il mondo è fatto da Dio, quindi è buono, è vero che c'è peccato, è vero che c'è allontananza, però c'è più buono che non buono, c'è più di Dio, quindi se noi sapessimo anche ascoltare, anche accogliere le domande, le sfide che ci vengono da fuori, magari troveremmo che c'è più di spirito di ciò che pensavamo e sarebbe molto più semplice.
Thank you.
Cari amici della Chiesa, ciascuno di noi deve portare nel mondo questa lieta notizia che Gesù è il Signore, colui nel quale la vicinanza e l'amore di Dio per ogni singolo uomo e donna e per l'umanità intera si sono fatte carne. Questo annuncio deve risuonare nuovamente nelle regioni di antica tradizione cristiana. Il Beato Giovanni Paolo II ha parlato della necessità di una nuova evangelizzazione rivolta a quanti, pur avendo già sentito parlare della fede, non apprezzano, anzi non conoscono più, la bellezza del cristianesimo. Anzi, talvolta lo ritengono addirittura un ostacolo per raggiungere la felicità. Perciò oggi desidero ripetere quanto disse ai giovani nella giornata mondiale della gioventù a Colonia. La felicità che cercate, la felicità che avete diritto di gustare, ha un nome, un volto, quello di Gesù di Nazareth, nascosto nell'Eucaristia.
Io non ho molte occasioni per parlare con un parroco, ma se dovesse succedere, forse parlerei della situazione dei giovani, di quanto poco i giovani sono vicini alla Chiesa e del perché i giovani sono poco vicini alla Chiesa.
Io penso che ogni prete debba dire ogni volta la messa in una maniera diversa e deve far sì che il fedele, diciamo, debba partecipare di più, perché altrimenti si distrae.
Ma sarebbe meglio se ne parlasse più concretamente, forse non di più, ma in maniera diversa, in maniera più concreta, soprattutto più vicina ai giovani.
Vorrei che se ne parlasse di più, ma in un altro modo. Se ne parla tanto, però se ne parla in modo poco chiaro, esattamente come l'omelia del prete.
No, vorrei sentirlo parlare in maniera diversa, in maniera più moderna e aggiornata, su quelli che sono i problemi di oggi, che sicuramente la società è cambiata e quindi anche la Chiesa dovrebbe avere un approccio un po' più chiaro verso le situazioni attuali.
È tempo di nuova evangelizzazione anche per l'Occidente, dove molti che hanno ricevuto il battesimo vivono completamente al di fuori della vita cristiana e sempre più persone conservano sì qualche legame con la fede, ma ne conoscono poco e male i fondamenti. Spesso la presentazione che si ha della fede cristiana risulta distorta dalla caricatura e dai luoghi comuni che la cultura diffonde, in un atteggiamento di indifferente distacco se non di aperta contestazione. È tempo di nuova evangelizzazione per quell'Occidente in cui interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tempo quanto mai fiorenti e capaci di dare origine a comunità di fede viva e operosa, sono ora messi a dura prova e talvolta sono persino radicalmente trasformati dal continuo diffondersi dell'indifferentismo, del secolarismo, dell'ateismo. Si tratta in particolare dei paesi e delle nazioni del cosiddetto primo mondo, nel quale il benessere economico e il consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta come se Dio non esistesse. Dai lineamenti per la prossima assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ottobre 2012.
Tierra Blanca, di origine messicana, mi trovo qui in Turchia, ad Istanbul, dal 2003, in cui la nostra fraternità internazionale ha cominciato un nuovo progetto di promozione al dialogo ecumenico interreligioso e in questa chiesa, in questa città di tradizione, lunga tradizione cristiana, sia nell'ambito della Chiesa ortodossa e della Chiesa cattolica. E dunque i frati minori, che sono arrivati già dal secolo XIII, durante l'impero latino, il periodo dell'impero latino, e sono rimasti sempre qua con la missione, una prefettura apostolica, poi una custodia francescana, e finalmente noi dal 2003 abbiamo questo progetto di promozione al dialogo ecumenico interreligioso. Per me è stata una scoperta nel mio cammino, perché abituato al lavoro del convento, della formazione dei nuovi frati, dei giovani, oppure al servizio del Collegio Sant'Antonio a Roma, della Curia Generale, venire a questa città mi ha aperto la visuale molto più larga di essere chiesa, e per me concretamente di trovare un modo di, come posso dire, di purificare la mia fede, perché questo confronto con le diversità, con la sia di religioni che di identità delle chiese, noi come Chiesa Cattolica e noi come frati minori dobbiamo anche trovare un punto d'incontro, e sappiamo che è all'essenziale che si deve andare per avere questo incontro, e quindi la mia esperienza è forte, credo. Adesso che il Papa Benedetto XVI ha indetto questo nuovo sinodo per il 2012 sulla nuova evangelizzazione, sono stati pubblicati le lineamenta, proprio in questo testo si parla anche delle chiese che di lunga tradizione che devono rinnovarsi. Io mi sono detto subito, ma proprio nel territorio dove la chiesa è nata, che è questo qua dell'antica Asia Minore, la parte nord della Siria che adesso appartiene a questo territorio attuale della Turchia, e noi che siamo in questa scia di espansione dell'evangelizzazione, tocca anche noi in un modo diretto. Si pensa a questi paesi dell'antica tradizione cristiana, diciamo soprattutto a livello europeo, ma anche se la Turchia ha avuto tante vicende e da diversi secoli ha una popolazione di maggioranza musulmana, quello non vuol dire che il cristianesimo è scomparso qua, no, e non sia mai. Io ricordo sempre che se il Signore ha voluto che la sua Chiesa fosse nata qua, il Signore non può essere infedele alla sua decisione di averci donato la Chiesa qui, in questo territorio. E quindi finora la Chiesa vuole essere fedele al suo Signore e continua. E quindi questo rinnovamento che la nuova evangelizzazione sta portando avanti nella Chiesa a noi tocca fortemente, e certamente in livelli molto concreti, e uno di quelli proprio è il dialogo, perché la diversità culturale, religiosa delle Chiese a livello ecumenico ci sfida tanto a trovare le nuove forme.
Ma quando stavo in Inghilterra, una volta al mese anche, facevamo un'iniziativa che si chiamava Drink Deep. Beve profondamente, è un gioco di parole. Quindi affittavamo un perché, e questo magari qui in Italia non so se lo farei uguale, però la cultura è la cultura. Quindi là dove la gente si trova, di normale è in un bar. Quindi affittavamo una parte separato di un bar, e invitavamo un gruppo di cristiani, anche amici varie, e parlavamo di un tema. Quindi io parlavo 10 minuti e buttavamo fuori delle domande aperte, però a che la gente facesse delle domande, aperte a ascoltare. Quindi quando si crea un ambiente così, potrebbe essere che non riesca in quel momento a far rientrare una persona alla fede, però sicuramente riesco a avere una conversazione profonda per cui già passa Dio. E sì, ci sono dei semi che rimangono là, non sono io che devo forzare e prendere una persona e dire beh, Dio fa il suo lavoro con una testimonianza bella e un amore reale. È così come vedo che Gesù nel Vangelo, cioè, non era una persona a cui non si potesse avvicinare le persone se non credevano esattamente come lui, anzi, immaginalizzati, stavano là.
Dunque, per capire cosa significa nuova evangelizzazione bisogna immaginarsi cosa sia la vecchia evangelizzazione. Dico vecchia non in senso deteriore, non nel senso di vetusta e da abbandonare, cioè io credo che nessuna nuova evangelizzazione possa dimenticare la vecchia, quindi il sacerdote, soprattutto il parroco, deve fare bene la vecchia evangelizzazione, quindi deve predicare bene, celebrare bene, accogliere le persone che vengono e sono ancora tante, fare bene il suo dovere, curare bene la catechesi. Voglio anche dire cose che sembrano non essenziali e invece lo sono: curare bene gli ambienti parrocchiali, spendere bene i soldi che riceve, tutte queste cose che ormai abbiamo trasferito nel file della vecchia evangelizzazione non vanno assolutamente negate, altrimenti varrebbe quel famoso ironico proverbio che per avvicinare i lontani si allontanano i vicini. Poi sulla base di questo bisogna pensare a qualcosa di diverso. Il problema non è tanto pensare, il problema è che al pensiero poi ci sia un'operatività. Per esempio, mi immagino alcune linee che io ho tentato di praticare, confesso, talora con un po' di successo, talora con un discreto insuccesso. Per esempio, seguire molto le famiglie dopo il matrimonio. Per esempio, tentare di seguire le famiglie che chiedono i sacramenti per i figli e non sono in una situazione regolare, cioè sono sposati civilmente o conviventi e via dicendo. Per esempio, praticare attraverso il vecchio rito della benedizione delle case, praticare un nuovo modo di approccio alle persone, è un rito, diciamo così, che io non ho mai dismesso, mai, perché ritengo che invece sia assolutamente essenziale per farsi conoscere. Un'altra cosa, secondo me, fa parte della nuova evangelizzazione, interrogarsi continuamente, sempre con i catechisti, da quelli dei bambini a quelli degli adulti, sui programmi, sulle modalità, tentare di non essere mai sempre uguali a se stessi, cioè ogni anno tentare di cambiare, non per il gusto di cambiare, diciamo, per avvertire anche le nuove richieste che vengono. E poi questo a livello di parrocchia, poi certo a livello di chiesa generale, per esempio questa bellissima idea che ha avuto il Papa del cortile dei gentili e che ha affidato, mi pare, a Ravasi, questa è un'ottima idea. Indubbiamente, se poi queste idee, come è nel caso in cui le lanci il Papa, hanno anche una maggiore risonanza, questo sicuramente è una ottima nuova evangelizzazione.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Dio.
Dio. Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Molte sono le persone che ancora non hanno incontrato il Signore. Ad esse va rivolta una speciale cura pastorale. anche ai bambini e ai ragazzi di famiglie cristiane che chiedono di percorrere l'itinerario dell'iniziazione cristiana. Ci sono adulti che non hanno ricevuto il battesimo o che si sono allontanati dalla fede, dalla Chiesa. È un'attenzione pastorale oggi più che mai urgente, che chiede di impegnarci con fiducia, sostenuti dalla certezza che la grazia di Dio sempre opera, anche oggi nel cuore dell'uomo.
Dunque, anche qui bisognerebbe fare una distinzione, anche all'interno dell'ateo occorre fare una distinzione, c'è l'ateo pensante. In realtà questa è una distinzione, premetto, che andrebbe fatta anche tra i credenti, perché anche tra i credenti c'è il pensante e il non pensante. C'è l'ateo pensante, che è quello che manifesta un ateismo che però non rifiuta l'ascolto, non rifiuta il dialogo, diciamo, non rifiuta la possibilità di comprendere che al di là del proprio modo di vivere senza Dio, in realtà Dio esiste. E questi sono gli atei più difficili, diciamo, però sono anche per certi versi quelli con cui più volentieri si dialoga. E c'è invece una maggioranza, direi una stragrande maggioranza di ateismo pratico, che in realtà non è un ateismo scientifico, non sarebbe nemmeno etimologicamente un ateismo, diciamo, però un ateismo pratico, che è quello dell'indifferenza, diciamo. Ecco, io racconto sempre, è brevissimo, un episodio che però ricordo, ero molto più giovane, ero viceparroco. Una volta una coppia mi venne a chiedere il battesimo per il figlio. Devo dire che allora ero un pochino più lottatore su certe cose rispetto adesso, diciamo, adesso lotto su altre, e gli chiesi la loro condizione. Erano sposati civilmente e mi dissero di essere agnostici, e io gli chiesi ma perché, cominciai a fare delle domande naturali, perché battezzate il vostro figlio, perché diciamo non volete fare prima un cammino, eccetera. E ricordo molto bene la risposta del papà. Disse: padre, noi le abbiamo portato nostro figlio, se ce lo battezza è bene, se no ce ne andiamo. Ecco, questo è secondo me l'icona verbale, diciamo, dell'ateismo pratico. Quelli erano atei che non volevano perdere tempo, ecco, diciamo. Quindi l'idea che Dio faccia perdere tempo, tutto sommato, è un'idea giusta. Nel senso, almeno erano sinceri. È vero, per credere in Dio bisogna dargli del tempo. Quelli non gli volevano dare del tempo. Magari se avessi avuto, però poi il bambino gliel'ho battezzato, se avessi avuto più tempo probabilmente avrei potuto seguirli, diciamo. Questo è l'ateismo imperante oggi, l'ateismo dell'indifferenza.
Mi chiedo se a volte non ci paralizza un po' la paura, nel senso sia dentro le chiese che fuori, nel senso che la dottrina, quando una persona ha un'esperienza profonda di fede, quando sono radicato in Dio, quando mi sento affidato nell'esperienza di Dio, quando è radicale, radicale di radice, non ho paura di andare verso le frontiere perché sono radicato. Quando non sono radicato, quando di alcuna maniera devo di alcuna maniera afferrarmi a delle modalità magari esterne che a me garantizzano che io sono nella fede e non fuori, dove mi sembra che, e certo, evangelizzare suppone andare verso le frontiere, che è sempre un pericolo, essere creativo è sempre un pericolo, però per me è mantenere le lineamenti, parlano di discernimento, discerni chi sta in Dio. Chi sta in Dio, voglio dire, tutti proviamo a mantenerci in Dio, questo è il lavoro quotidiano. Però mi sembra che magari è un po' la paura che ci frena un po'. E la stanchezza può arrivare anche a tutti, voglio dire.
Ci sono sacerdoti molto audaci, per esempio. Una delle prime forme di audacia, io ritengo, sia andare vestiti come sacerdoti, perché tutti lo sappiamo, noi sacerdoti, che quando abbiamo l'abito sacerdotale indosso, molti si girano e magari chissà cosa penseranno con tutto quello anche che si è detto dei sacerdoti, e questa è una piccola forma di audacia. E poi ci sono delle audacie molto particolari, come partire per alcuni paesi di missione o di nuova evangelizzazione, come fanno per esempio alcuni appartenenti soprattutto ad alcuni movimenti o alcuni sacerdoti Fidei Donum. Certo, l'audacia oggi deve essere veramente una grande dote, diciamo, dell'evangelizzatore, perché oggi bisogna rendersi conto che nulla è più da dare per scontato. Cioè, se uno, ritorno e chiudo, diciamo, a fare l'esempio del parroco, la parrocchia una volta assegnata al parroco sta in piedi anche 50 anni, ma può stare in piedi 50 anni senza fare nulla, cioè il nulla del nulla, gestendo l'esistente, magari accettando che la gente diminuisca, però diciamo un po' brutalmente dico la Chiesa dà da mangiare a tutti, diciamo. E se invece la vuole far crescere deve pensare con audacia, deve agire con audacia, deve proporre con audacia, e allora, anche se lentamente, ma i frutti li vedrà.
Parliamo di Dio.
Ok, io ti parlo di quanto sono disgraziato e di come Dio mi ha voluto bene. E poi dopo vedete che vuoi farci.
La prima cosa che direi sarebbe: e chi è Dio per te? Mi metterei all'ascolto.
Nuova evangelizzazione vuol dire condividere con il mondo le sue ansie di salvezza e rendere ragione della nostra fede, comunicando il logos della speranza. Gli uomini hanno bisogno della speranza per poter vivere il proprio presente. Il contenuto di questa speranza è quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amati sino alla fine. Per questo la Chiesa è missionaria nella sua essenza. Non possiamo tenere per noi le parole di vita eterna che ci sono date nell'incontro con Gesù Cristo. Esse sono per tutti, per ogni uomo, ogni persona del nostro tempo, lo sappia oppure no, ha bisogno di questo annuncio.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Interviste di Chiara Spoletini.